Tutti voi, buona domenica a tutti voi, oh grazie mille, e a tutti quelli che sono a casa, che ci stanno seguendo da casa. Vabbè, il tema è scontato, parliamoci chiaro, le prime due domeniche di gennaio, le prime tre si parla di che cosa? Di buoni propositi, no? Vabbè, quindi, vi tocca questa breve introduzione sui propositi, però intanto volevo ringraziare Serena per stamattina, perché quello che ci hai ricordato con poche parole ma precise è quello che si basa, cioè la nostra fede, quello che noi abbiamo con Dio si basa, hai citato uno dei pilastri su cui si basa la nostra fede e su cui si basa anche quello che io andrò a dire stamattina, quindi anche se non ci siamo parlati, qualcuno sta parlando e sono contento di questo. È sempre bello quando uno sta preparando una predicazione o è in attesa, vedere come le cose, anche con l'introduzione, con i canti, ti portano a quello e ti fanno un po' rispiegare, forse sto facendo la volontà di Dio. Allora, un nuovo anno è iniziato e come di consueto si fa l'elenco di quello che si è raggiunto nell'anno appena trascorso, questo fantastico 2021. E dei progetti che si vogliono portare avanti, quindi dei cambiamenti, dei sogni, dei desideri per questo nuovo anno che abbiamo davanti. Ma come avevo già accennato a settembre, io non lo faccio a gennaio perché di solito i primi 10 giorni di gennaio mi servono per riprendermi dal campo di fine anno, che speriamo di tornare a fare, qualcuno l'ho invidiato tantissimo che è andato a Cogne ieri, che è un pezzo di cuore, e io di solito tutti i ragionamenti li faccio a settembre perché mi sono sempre basato sull'anno scolastico per fare i propositi. Però è proprio da quell'introduzione di settembre che vorrei partire e approfondire con voi quello che il Signore mi sta mettendo per primo sul mio cuore come peso. Vi ricordate che propositi vi siete fatti un anno fa? Proviamo a tornare un po' indietro. Vi ricordate i propositi che vi siete fatti a gennaio 2021? Magari un nuovo lavoro, una nuova casa, un nuovo stato, giusto poche scelte. Magari mettere su famiglia, potrebbe essere la ricostruzione di un rapporto rovinato o il desiderio di conoscere gente nuova. E se provassimo a scendere sul lato spirituale, potrebbe essere avere un rapporto con Dio più profondo, essere più disciplinato, leggere, pregare e meditare di più. O magari la risoluzione di un peccato che abbiamo nella nostra vita. Com'è andato il 2021? Se dovessimo fare una statistica, quanti di noi hanno raggiunto l'obiettivo che si erano prefissati un anno fa? E quanti magari se lo ripropongono per il 2022 perché il 2021 non è andata così bene? E come Chiesa, qual è il nostro proposito per quest'anno? Qual è il mio, il tuo, il nostro obiettivo nella Chiesa? Un nuovo locale? Mettersi in gioco in qualche nuovo ambito, ristabilire delle relazioni rovinate o magari affrontare insieme un problema in maniera costruttiva. E nella società? Quali obiettivi ci siamo dati nella società? O ci daremo nella società per quest'anno? Siamo nel mondo, viviamo e ci confrontiamo con il mondo. E quale proposito mi sono dato verso la società in cui vivo o che mi voglio dare per quest'anno? E non sto parlando solo di beneficenza o volontariato, che sono molto importanti. Perché sono obiettivi a 360 gradi che devono includere tempo, risorse, talenti e passioni. Non è un marginale, un aspetto marginale, ma come vivo nella mia società con le persone intorno a me 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, nell'ambito lavorativo, nell'ambito scolastico. Che proposito ho quest'anno? Vivere una vita o sopravvivere al 2022? E poi mi faccio l'ultima domanda, che è stata quella più difficile da farmi, è quanti di voi, se dovessero darsi un voto da 1 a 10, dell'anno appena passato si darebbero una sufficienza? Non dico, 8-9, io 8-9 non l'ho preso neanche a scuola, quindi non avrebbe senso. E ammetto che in alcuni ambiti della mia vita forse la sufficienza me la darei, perché qualche obiettivo l'ho raggiunto nella mia vita, nel 2021, e sono molto grato a Dio per questo. Ma in tanti altri no. E allora mi chiedo, dove sto sbagliando? È solo una questione di disciplina, di autocontrollo e di consacrazione? Quindi mi mancano queste tre cose? Oppure sto sbagliando il metodo di risoluzione per affrontare i miei problemi? O forse mi sto ponendo gli obiettivi sbagliati per la mia vita? Sicuramente la disciplina, l'autocontrollo e la saggezza sono alla base di ogni singolo cambiamento, ma non questo solo nell'aspetto spirituale, nell'aspetto di ogni ambito della nostra vita. L'autocontrollo e la disciplina sono tutte le cose che ci servono per portare avanti un obiettivo, per raggiungere quell'obiettivo, nello sport, nel lavoro, in qualsiasi cosa. E anche quando si aspetta una risposta, non si deve rimanere inermi, bisogna avere un'attesa attiva, un'attesa propositiva. Ma se in qualche modo io stessi sbagliando l'obiettivo della mia vita? Perché ti fai queste domande? Io me le faccio. Come detto a settembre, il mio proposito per quest'anno, che è per una vita intera, è una semplice frase formata da 5 parole, che racchiudono un motto, uno stile di vita, un obiettivo, a corto, medio e lungo termine. Ho preso tutto. Sia fatta la tua volontà. E una domenica mattina di dicembre, che ero con alcuni ragazzi per un culto in casa, è venuta fuori la domanda: come posso capire o conoscere la volontà di Dio? Quando vengono queste domande bisogna mettersi lì, in gioco, per capire anche la persona che quello che sta vivendo. Però mi sono fermato e ho risposto: tanto la conosciamo la volontà di Dio? Dico quella globale, quella che è palesemente scritta nella Bibbia. Però ancora prima ho fatto dentro di me un pensiero: ma ho il desiderio di seguire la volontà di Dio? Perché forse se manca già il desiderio, tutto il resto inizia a cedere. E oggi non risponderò alla domanda qual è la volontà di Dio, perché non penso che in una predicazione si riuscirebbe a risolvere, a prendere tutti i punti, ma vorrei fare con voi un passo indietro. Con i ragazzi sono sempre abituato a fare questi passi indietro per cercare di arrivare a risolvere il problema alla radice, mai a curare il sintomo, ma a trovare la radice del problema. E vorrei vedere con voi il desiderio, la spinta, il progetto che voglio instaurare, che vorrei instaurare nella mia vita, e spero che ognuno di voi lo voglia instaurare nella propria vita, è desiderare che sia fatta la volontà di Dio. Matteo 6,9, dal 9 al 13. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. In Matteo ci viene mostrato una linea guida della preghiera del cristiano, è Gesù che ce la spiega, pregate così, non letteralmente, ma Gesù era un ottimo predicatore, e i predicatori, almeno io, poi alcuni sono più bravi di me e non hanno bisogno, seguono uno schema nella predicazione. E Gesù ha fatto esattamente la stessa cosa con la preghiera. Seguite questo schema. Padre nostro, andrò molto veloce su questo aspetto, esprime la parentela con Dio, non solamente come nostro creatore, conservatore, governatore, benefattore, ma come padre. Implica che siamo suoi figli. Chiamare Dio padre implica che io sono suo figlio. Per quello che ha detto Serena oggi. Secondo il patto di Cristo, siamo suoi figli, in questa preghiera lo dichiariamo a gran voce. La prima cosa, Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, cioè che Dio sia considerato santo, riverito e glorificato da tutte le creature, a prescindere, tutte le creature. E venga il tuo regno, ed è quel regno morale e spirituale che il nostro Dio, il Dio della grazia, ha stabilito sopra il peccato, per mezzo di suo figlio che ne è capo. E poi arriva la parte, sia fatta la tua volontà. Anche in terra come fatta in cielo. In questa preghiera non ci si domanda semplicemente che la volontà di Dio sia fatta, ma che questa sia presente, attiva, viva, come in cielo anche in terra. Gli angeli cercano e bramano con gioia la volontà di Dio. Il Salmo 103, benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, fate ciò che Egli gradisce. La prima parte del Padre Nostro è legata strettamente a chi è Dio, infatti dice Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. La seconda parte invece sono le nostre richieste personali. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti. E sia fatta la sua volontà, sia fatta la tua volontà, unisce questi due mondi, Dio, io. Li unisce. Perché prima dice quello che tu sei, quello che abbiamo bisogno noi, e c'è l'unione, che sia fatta la tua volontà. Da una parte Dio, da una parte noi. Ma le richieste legate al nostro essere sono e devono essere secondarie alla volontà di Dio. Questo sta dicendo: sia fatta la tua volontà in questa preghiera. Cinque semplici parole che dicono questo. Da una parte Dio, il suo essere, la sua identità, e dall'altra parte noi. Sia fatta la tua volontà, mette in ordine l'importanza questi due mondi. Sa indicare che le nostre esperienze, che esistono e fanno parte della nostra vita, sono secondarie a Dio e al suo piano. Perché se fosse l'opposto, la prima cosa che vede Gesù, chiedi tutto quello che tu hai bisogno e poi ricordati di Dio. No, ricordati chi è Dio, quello che ha fatto per te, quello che fa per te ogni giorno, che sia fatta la sua volontà sulle tue richieste, sui tuoi bisogni, non l'opposto. Sia fatta la tua volontà è sintonizzare la nostra frequenza su quello che Dio è, è ricalibrare la nostra mira, riposizionarsi per capire qual è il nostro obiettivo nella vita, è fare la convergenza. Quando una macchina non fa la convergenza, io sono un imbranato e ringrazio di avere mio suocero, perché almeno la macchina me la gestisce lui, ma quando la convergenza non va, voi siete dritti col volante ma la macchina va a sbattere. Non è bellissimo guidare col volante storto così. Sia fatta la tua volontà significa proprio questo, devo rifare la convergenza. Devo vedere dove sta andando la mia macchina. Deve andare dritto, deve andare verso di te. Se questo desiderio non è presente nella nostra vita, non è presente nella mia vita ed è costante, la mira piano piano sarà sempre meno precisa. Ci allontaneremo dal nostro obiettivo, dal nostro traguardo, perché noi siamo convinti di andare dritto, ma la macchina va storta. Saremo come Saulo, passionali, ma che sbagliano l'obiettivo della loro vita. L'altro passo famoso che vorrei vedere con voi è quello di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Molte volte c'è il desiderio di seguire la volontà di Dio, perché tante volte noi quando ripartiamo con i buoni propositi ci sono. Non possiamo dire che non li abbiamo mai avuti. Però durante l'anno ci sono un po' di difficoltà. Io, quando ci sono i campi in estate, dico sempre ai ragazzi che fanno mille propositi, ragazzi, ricordatevi che a settembre la scuola riparte. E sono lì che i vostri buoni propositi devono essere messi in atto. Non ad agosto che siete in vacanza con i genitori o che siete tranquilli a casa, ma a settembre, quando riparte il confronto, quando riparte la prova con il vostro mondo. Molte volte le difficoltà che incontriamo e le sofferenze allontanano la volontà di Dio facendola diventare qualcosa di troppo grande per noi, una prova troppo grande per noi, un impegno troppo grande. Questa preghiera l'ha fatta Gesù. C'è un problemino. Allora, Gesù è Dio, Trinità, tutto quello che mi hanno insegnato, perché Gesù dice a suo padre sia fatta la tua volontà. Gesù condivideva i sogni, i progetti e i desideri di Dio, era una stessa persona. In poche parole, la volontà di Gesù era allineata a quella di Dio, ma in quel momento, nel Getsemani, quei desideri furono messi a prova, furono messi a dura prova. Gesù stava affrontando un'agonia insondabile, un'orribile attesa, un'agonia mortale, e lo dice lui, sono preso da un'angoscia mortale. Gesù aveva bene in mente cosa stesse per affrontare. Sapeva esattamente quale sarebbe stata la sua morte e come ci sarebbe arrivata la sua morte e le cause della sua morte. E mentre fissava quel calice, mentre iniziava a portare i nostri pesi, i miei pesi, la sua parte umana si rifiutava di portarli. La sua parte umana si rifiutava di portare il mio peccato. E desiderava che con tutte le sue forze che questa prova potesse passare su di lui, che non dovesse affrontarla. Ma se dal lato c'era un rifiuto verso quella cosa lì, verso quella morte per colpa mia, per colpa nostra, dall'altra parte c'era il desiderio di fare la volontà di Dio, che era ben più importante di quello che avrebbe sorpassato. Il suo desiderio spirituale era più forte di quello umano e sottomesso al desiderio del Padre. Gesù confidava nel fatto che il desiderio e la volontà del Padre avrebbe prodotto il bene più grande per la gloria di Dio e la gloria e la gioia più grande per i figli di Dio, per noi. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Non la mia, ma la tua, mostra questo combattimento, questa difficoltà che Gesù per prima ha avuto, che noi ogni giorno abbiamo. Ma mostra anche il desiderio di seguire la volontà di Dio era più alta di qualsiasi cosa per Gesù. Allora mi chiedo, sto seguendo la volontà di Dio o la mia? Due preghiere abbiamo visto. La prima ci è stata insegnata, la prima ci è stata mostrata. Nel momento di difficoltà maggiore di Gesù. Due preghiere che hanno in comune una ricerca, un desiderio, un obiettivo, che è quello di seguire la volontà di Dio. E queste devono essere anche le nostre preghiere, le mie preghiere, per ogni giorno. Ma solo queste due preghiere non possono bastare. Perché rischieremo lo stesso di seguire i nostri desideri, non quelli di Dio. Alla richiesta di sia fatta la tua volontà, ci deve essere per noi un altro aspetto che per Gesù non c'era, perché lui era pienamente in sintonia con Dio. E ovvero che Dio allinei i miei desideri, che sono nel mio cuore, ai suoi. E che i miei obiettivi, i miei scopi si allineano ai suoi per far sì che la sua volontà sia fatta attraverso di me. L'io non è più al centro, è Dio. Queste due preghiere non mettono i miei bisogni al centro, mettono Dio. Perché Dio è la cosa più importante, più di tutti i nostri bisogni, più di tutte le nostre sofferenze. E solo in questo modo, mettendo l'io, che non è più il pilastro della nostra vita, ma diventa Dio, solo in questo modo, al desiderio di seguire la volontà di Dio, seguirà la richiesta di allinearsi alla sua volontà. Pregare sia fatta la tua volontà è l'unico modo per iniziare a respirare la pace che viene dalla certezza e dalla consapevolezza che Dio vuole il meglio per noi. E sa cosa è meglio per noi. Su queste promesse, sul fatto che Lui ci conosce, è consapevole di quello che viviamo e proviamo, che è consapevole dei nostri bisogni e dei pesi, delle nostre vittorie e sconfitte, possiamo avere la tranquillità in Dio. Che Dio sta facendo e sa cosa vuol fare, cosa è meglio per noi. E su queste promesse noi possiamo dichiarare se è fatta la tua volontà. Non dico con se è fatta la tua volontà, ma con la certezza che è la cosa migliore per noi. Cinque semplici parole, non sono tantissime, che riassumendo mettono in chiaro qual è il nostro rapporto con Dio, creatore, creatura, figlio, padre, che reindirizzano la nostra vita verso l'obiettivo di Dio, non il mio, perché quello che è la volontà di Dio che sia presente, viva e attiva nella terra come nel cielo. E mostrano l'importanza che deve avere per me nella mia vita. Una scelta prioritaria da portare avanti, costi quello che costi. Mettono in chiaro che il nostro io si deve allineare a Dio, che non siamo noi il miglior pilota della nostra vita, che non siamo noi la miglior persona che può guidare la nostra vita, ma è Dio. E mettono la nostra anima in pace, sapendo che Dio ha controllo di ogni cosa e sapendo che Dio vuole il meglio per noi. Perché ricercare il desiderio? Perché desiderare che la sia fatta la sua volontà? Perché penso che semplicemente partendo dal desiderio, che poi porterà ad altre azioni, noi possiamo iniziare a fare la differenza nella nostra vita, in tutti gli ambiti. I tre aspetti della nostra vita, relazione con Dio, con noi stessi e con se stessi e con gli altri, se hanno al centro sia fatta la tua volontà, vengono completamente stravolti. Perché non sarà mai che sia fatta la mia volontà, ma che sia fatta la tua volontà. La relazione con gli altri, nella società, nella Chiesa, le relazioni che abbiamo verso l'esterno hanno al centro la volontà di Dio? Le relazioni che ho con i miei fratelli, con le mie sorelle, con il mio capo, con i miei dipendenti, con i miei colleghi di studio, con i miei colleghi di lavoro, hanno al centro la volontà di Dio? Come mi relaziono con gli altri, con la società, con le persone intorno a me? Ha al centro Dio e la sua volontà? Il centro, la pietra angolare, è Cristo oppure sono io. Perché non possono essere contemporanee, l'abbiamo visto. A meno che non arriva il momento in cui la nostra volontà sarà completamente allineata con Dio, ma quello ci arriveremo quando passeremo a miglior vita. Però fino a quel momento lì ci sarà sempre questi due mondi che saranno in lotta tra di loro. Noi viviamo in una situazione di emergenza. Siamo in pandemia, ma a prescindere dall'idea che ognuno di noi può avere, a prescindere da quell'idea lì, in questo periodo proviamo a fare un passo indietro. La mia idea, quello che in questo periodo ho fatto mio, che è diverso da ognuno di noi, quello che penso, come influisce nelle mie azioni? Come mi relaziono con gli altri a seguito delle mie idee? Perché se il desiderio di fare la sua volontà sta guidando la nostra vita, deve guidare anche le azioni verso gli altri. E a prescindere dal Covid, perché il Covid potrebbe essere sostituito con qualsiasi altra parola, se la mia idea, il mio credere, il mio pensare portano a delle azioni che vanno in conflitto con la volontà globale di Dio, che da sempre c'è e se sempre ci sarà, forse è meglio fermarsi un attimo. Forse è meglio respirare e fermarsi un attimo. E ripeto, la parola pandemia, Covid, può essere sostituita con qualsiasi altra parola. Perdono, grazia, peccato altrui, problemi relazionali, problemi di chiesa, divisione, qualsiasi cosa, mettetecela dentro. Sto facendo la mia volontà, quello che io penso sia giusto o quello che Dio mi sta chiedendo di fare. Prima Giovanni 4:20, se uno dice io amo Dio, ma odio suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Molto semplice. Se le mie azioni, le mie convinzioni portano a odiare il fratello, forse sto sbagliando qualcosa. Non dico che sto sbagliando le convinzioni, ma sto sbagliando le conseguenze che queste hanno. Allora forse è meglio fermarsi, fare un passo indietro e dire qual è la volontà di Dio? È quella di condannare, escludere, criticare, mettere alla gogna, dire no, tu non sei abbastanza credente perché hai commesso quel peccato, dire no, tu hai fatto quello, quindi non sei degno di che cosa, ah, io sono meglio di te? È quello? O forse amare quella persona, cercare di capirla, cercare di includerla, cercare di essere un aiuto per quella persona lì. Qual è la volontà globale di Dio? Non la mia, Qual è la volontà globale di Dio? Amare Dio, odiare il fratello, sono in conflitto. Non lo dico io. Se il mio atteggiamento porta all'odio verso una persona, devo fare un passo indietro. Devo fermarmi e fare un passo indietro. Come posso dire di amare Dio se odio e non rispetto il fratello e la sorella della mia chiesa? E in questa situazione qua, ma ripeto, ne abbiamo parlato per tutti i referendum che ne abbiamo parlato in chiesa, mi ricordo che ne abbiamo visto, per quando c'erano le votazioni del sindaco. Adino, ti ricordi cosa hai detto? Preghiamo per le autorità, che Dio guidi ogni cosa. Stiamo pregando per le nostre autorità adesso? Lo stiamo facendo? A prescindere dalle convinzioni che ognuno di noi ha, stiamo pregando per le autorità? Perché non vuol dire essere sempre in accordo, ma c'è una cosa che è a priori, pregare per l'autorità. Lo stiamo facendo? Lo sto facendo? Chiese divise, gruppi divisi, per motivi personali, chiusi per incompatibilità caratteriali piuttosto che teologiche o cristocentriche. Dov'è il centro? La relazione l'io o Dio? Qual è la volontà di Dio? Come ho gestito un rapporto con un membro di chiesa? Sto ricercando la sua volontà? Come mi relaziono con l'autorità in generale e quelle della mia chiesa? Sto ricercando la sua volontà? Come mi sono relazionato di fronte a un peccato dell'altra persona? Sto ricercando la sua volontà? Come mi sono relazionato di fronte a un'ingiustizia, ad un'offesa che magari ho anche subito? Sto ricercando la sua volontà? Dio ci chiede di pregare per i nostri nemici, ma a volte io mi rendo conto che non riesco a sopportare i miei amici. E quando gli amici sono fratelli e sorelle, è ancora più difficile. Dio mi dice di pregare per i miei nemici e non riesco a sopportare mio fratello e la mia sorella. Relazione con se stessi. Giacomo, capitolo 1, è un libro stupendo. E il versetto 25 dice: ma chi guarda attentamente alla legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, ed egli sarà felice nel suo operare. La volontà di Dio è sicuramente all'interno della Bibbia. Perché, ricordiamoci, se la mia volontà dice qualcosa che la Bibbia non dice, c'è un problema. Quindi questa è quella che è uguale per tutti. che poi sia difficile da capire, lascerò la palla al balzo al prossimo predicatore. Non ci penso io, lascio un incipit per magari i prossimi predicatori. Sia fatta la tua volontà implica anche un'azione nostra, non può essere solo una richiesta, facile. Sia fatta la tua volontà e poi me ne lavo le mani. Ma si deve trasformare in una ricerca pratica e continua. Se desidero qualcosa farò di tutto per cercarla avere nella mia vita. La volontà di Dio ci mostra che siamo e cosa non va in noi, quali sono i lati da cambiare, da smussare, da cancellare definitivamente. Ci mostra gli obiettivi che dovremmo avere, che dobbiamo avere in noi, e ci mostra anche il modo di raggiungerli. Questo lavoro non sarà facile, perché se no, non avrei propositi per il 2022 che mi sto portando dal 2018. Magari l'avrei risolto anche prima. E mi chiedo, Punch, vuoi essere felice nel 2022? Se qualcuno risponde no, parliamoci un attimo, perché magari c'è un altro problemino di fondo, ma vuoi essere felice, sia fatta la tua volontà. E non è una felicità effimera, quella che quando guardi l'ultimo film degli Avengers e rimani contento perché è bello. È quella felicità che costi quel che costi, tu ce l'hai. Perché vuol dire che tu stai portando gloria a Dio. Quella è la felicità che Dio ci mostra davanti. Raggiungere il nostro obiettivo creazionale, portare gloria a Dio, quella è la nostra felicità. Vuoi essere felice, vuoi raggiungere il tuo obiettivo? Sia fatta la tua volontà. A volte capita nella vita, sì, di aver fatto una scelta, di aver fatto tutto un percorso, poi di fermarsi. Io non metto in dubbio il fatto che anche i credenti che non riescono a fare un percorso, perché io per primo l'ho fatto per tanti anni e a volte non continuano a farlo, non perdono la salvezza, non perdono la giustificazione, ma si perdono le grandissime benedizioni che Dio può dare alla nostra vita. Perdono l'obiettivo, che è quello di portare gloria a Dio. Il nostro obiettivo creazionale è quello. L'ultimo aspetto, ma quello più importante, perché da quello poi derivano gli altri, è la relazione con Dio. Cercare e desiderare la volontà di Dio, oltre a farci ricordare chi siamo noi e chi è Dio, farà sì che i nostri desideri pian piano si allineino a quelli di Dio. Questo implica un cammino di santificazione e consacrazione, ma significa raggiungere il nostro obiettivo. È un lavoro continuo, stancante e costante, ma che porta i frutti. Non mettere al centro del nostro rapporto con Dio la sua volontà implica allontanarsi da Lui. Non ci sono altre vie. Se nel mio rapporto con Dio non metto Lui, ma metto me stesso, vuol dire che mi allontano. È come dire, Dio sì, sei importante per me, ma quello che dici non mi interessa tanto. Implica non rendersi conto delle benedizioni che Dio ci dà, di quando magari Lui parla, di quando magari Lui ci consola, di quando è vicino a noi. Implica allontanarsi inevitabilmente da Dio, non mettere la sua volontà al centro. Include il fare quello che non è meglio per noi. Perché se faccio la mia volontà, 9 volte su 10 non è la cosa migliore per noi. A me, questa è la mia statistica. Ma se faccio la sua volontà, è il meglio che c'è per me. E il rischio è quello di muoversi come credenti che vengono sbattuti a destra e a sinistra. Credenti che non faranno mai forse la differenza nella loro vita. Credenti salvati e giustificati, ma che non gusteranno la piena conoscenza di Dio. Qualcuno tossisce. Ci sono tante altre domande che dovrebbero seguire questo aspetto, come conoscere e capire la volontà di Dio, come metterla in pratica, come accettarla e viverla con gioia, cosa fare quando non la sento o non la vedo, conoscere la volontà globale e personale di Dio. Tantissime altre domande, ma io volevo fermarmi ancora prima, perché io per quest'anno desidero seguire la sua volontà. Voglio che parta da lì, desiderare, voglio avere in me il desiderio che sia fatta la sua volontà. E a proposito, non di quest'anno, ma di una vita intera, perché il prossimo anno, se riavrò questo obiettivo, va bene, ma che sia un obiettivo che man mano cresca sempre di più, che la mia volontà si allinei alla sua. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Un rinnovamento della mente, un cambiare gli obiettivi, un cambiare traguardo. sia fatta la tua volontà, e il desiderio e la ricerca di questo ci permetterà di non essere conformi, ma di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Parte da lì. L'io che si allinea a Dio, non Dio che si allinea al mio io. Affinché possiamo conoscere la volontà di Dio, come è descritta, buona, gradita e perfetta. Possiamo pregare, avere un momento di preghiera affinché Dio possa veramente instillare, io dico per primo in me e in noi, il desiderio di cercare la sua volontà per quest'anno. Che sia fatta la tua volontà sia il centro del mio rapporto con Dio, con me stesso e con gli altri, chiesa e società in generale. Che sia fatta la tua volontà inizi a fare la differenza nella nostra vita e azioni, costi quello che costi. Sarà sicuramente una cosa difficile, parlo per me, ma se riuscirò ogni giorno a ricordarmi e a desiderare se ho fatto la tua volontà, sono convinto che nel 2023 avrò di nuovo questo proposito perché l'avrò fatto più mio, ma forse sarò più contento di come ho passato il mio 2022. E sono sicuro che avrò fatto la differenza nel mondo se avrò fatto la sua volontà, se avrò desiderato la sua volontà. Possiamo passare un momento di preghiera.